L'argomento, appuntamento estivo con l'informazione di Radio Capodistria.
Buongiorno da Stefano Lusa in studio per il consueto appuntamento con l'argomento, il nostro approfondimento settimanale sui temi d'attualità. Parliamo di Turchia, il mancato colpo di Stato e della vendetta di Erdogan, del presidente. Colpiti 21.000 insegnanti, via gli imam ribelli e via 2.745 giudici. 7.899 poliziotti sospesi, insomma la Turchia è di fronte a una svolta ed Erdogan è di fronte a un vero e proprio repulisti. Colpiti anche i giornalisti, come ci racconta oggi su Osservatorio Balcani e Caucaso Dimitri Bettoni, corrispondente della testata di informazione su quest'area del mondo da Istanbul. Buongiorno, buongiorno Dimitri.
Buongiorno a voi.
Ecco, com'è la situazione che si presenta in questo momento in Turchia?
Sicuramente la situazione è ancora tesa, nonostante le operazioni militari siano state scongiurate nel giro di pochissime ore in realtà. I giorni seguenti e tuttora si continua a respirare una sorta di atmosfera di attesa, soprattutto per quelli che sono i provvedimenti del governo. Avete citato le cifre appunto di quelli che sono gli arresti, le sospensioni di queste ultime ore, e questi numeri devono far intendere che ci troviamo di fronte appunto non soltanto a una reazione di quello che è stato il tentativo di colpo di Stato, che penso sia stata attesa da tutti e in un certo senso logica da parte di qualunque governo che si trovi ad affrontare una situazione di questo tipo. Però appunto dicevamo, questi numeri fanno intendere come non si tratti solo di una reazione al colpo di Stato, ma sostanzialmente della resa dei conti di una situazione che si protrae da molto più tempo, ovvero il conflitto interno alle istituzioni tra quelli che sono due gruppi di potere molto forti, quello che fa capo al presidente Erdogan e quello che fa capo invece al movimento gülenista. Due gruppi di potere che sono stati a lungo alleati fino almeno al 2013 e che sono stati un'alleanza che è stata sostanzialmente la chiave di volta per un governo di tipo conservatore religioso come quello di Erdogan di mantenere il potere così a lungo e ripararsi da quelle che sarebbero potute essere le ingerenze invece dell'esercito turco, che ha una storia in questo senso molto molto lunga. Dopo il 2013 questa alleanza si è venuta meno e quello a cui assistiamo oggi è il conflitto tra questi due gruppi.
Ecco, in qualche modo schematizzando e sintetizzando, come spesso si fa, forse anche ingiustamente, in campo giornalistico, ecco, l'esercito era tradizionalmente per la Turchia il custode dello Stato laico. Erdogan ci aveva già messo mano, possiamo dire che insomma quel ruolo è definitivamente finito dopo questo colpo di Stato.
Il ruolo che l'esercito ha ereditato sia costituzionalmente per quanto riguarda la Costituzione kemalista, sia che sia un po' autodato nel corso della storia repubblicana turca, quel ruolo è sicuramente terminato. Questo non vuol dire che l'esercito sia da indicare come il paladino della laicità in Turchia, nel senso io la questione la vedo un po' più complessa di così e possiamo dire che l'esercito ha sempre garantito che il paese non avesse due tipi di derive, una più appunto di tipo religioso, in ossequio a quella che era la laicità di Mustafa Kemal Atatürk, e uno anche in senso politico di uno scivolamento verso quello che era invece la sfera socialista o addirittura comunista durante l'epoca della guerra fredda. Quindi l'esercito è sempre stato molto attento a questi due aspetti. Sicuramente negli ultimi anni Erdogan, anche grazie al movimento gülenista tra l'altro, è riuscito a limitare quella che era l'ingerenza dei militari nella vita civile del paese, e questo non significa però automaticamente una dedizione all'istituto democratico. L'Europa stessa ha aiutato, agevolato questo processo di allontanamento dei militari dall'ambito politico e civile, perché una delle richieste dell'Europa per il processo di adesione all'Unione Europea, della Turchia all'Unione Europea, era appunto la limitazione di questo tipo di ingerenze.
Ecco, quello che sempre in questi giorni, no, viste anche le dimensioni del repulisti, insomma della purga messa in atto da Erdogan contro oppositori veri e presunti, sembra quasi che ci fossero, e lo scrivono insomma i giornali occidentali, le liste già pronte, insomma.
Sicuramente sì, come dicevamo è già dal 2013 che il governo ha iniziato a lavorare su un controllo capillare di quelli che potessero essere potenzialmente i membri della cerchia attorno a Gülen, e quindi sicuramente queste, diciamo, liste sono frutto di un lavoro di intelligence che va avanti da almeno 2 anni e mezzo, se non 3 anni. E sicuramente poi c'è da tenere in conto anche questo: finora Erdogan, cioè questa non è la prima purga nei confronti dei gulenisti a cui assistiamo in Turchia, è la prima di queste dimensioni, e queste dimensioni sono possibili per l'onda emotiva del colpo di Stato, del tentato colpo di Stato. Però epurazioni in questo senso sia nell'ambito militare della polizia che in ambito civile all'interno delle istituzioni, dei ministeri, degli ordini professionali, è una cosa che va avanti da tempo e che, ecco, ci tengo a sottolineare particolarmente questo: la lotta di potere tra Erdogan e i gülenisti mette a serio repentaglio quelli che sono gli equilibri democratici del paese, perché è difficile individuare in una forza il paladino della democrazia e nell'altra il male assoluto. È una lotta di potere e questo ne risente tutto il paese.
Una lotta di potere anche di imperi economici, no? Visto che Gülen, insomma, la stima è che abbia un patrimonio, insomma, che il suo impero valga più o meno 25 miliardi di dollari.
Sì, sicuramente sì. La forza politica di questi due movimenti si è costruita e consolidata nel tempo anche grazie al sostegno della comunità economica turca. C'è da dire che tradizionalmente in Turchia, rispetto a quelli che sono i paesi occidentali, l'ambito politico ha molta più presa sull'ambito economico che non viceversa. Quindi anche a dispetto dell'interesse economico si è assistito in questi anni ad azioni invece di carattere squisitamente politico. Pensiamo soltanto anche a quanto ha sofferto l'economia turca su temi quali possono essere il turismo e anche l'ambito finanziario da quando è riscoppiato il conflitto con i militanti curdi del PKK, e quindi da quando la Turchia è tornata a vivere un clima di terrore in questo senso. Ecco, questo è stata una scelta consapevole del governo di ricominciare questo conflitto, quindi da questo punto di vista il danno economico era ampiamente previsto.
Ecco, la Turchia è stato un fedele alleato degli Stati Uniti, no? Membro della NATO, importante tassello insomma nella crisi. Della crisi medio orientale, schierata con l'Occidente, no? Con, voglio dire, anche con derive, ma insomma tutto sommato la Turchia è rimasta è rimasta ferma su queste posizioni. Ecco, il braccio di ferro che ci sarà e si prospetta proprio per l'estradizione di Gulen con gli Stati Uniti, ricordiamolo che è rifugiato negli Stati Uniti, la Turchia ha già chiesto l'estradizione, c'è stato anche un colloquio tra Erdogan e il presidente americano Obama, dove appunto i turchi hanno ribadito la necessità di riavere insomma Gulam. Può incrinare i rapporti tra i due paesi e quindi anche mettere in discussione il ruolo della Turchia insomma in quel sistema di alleanze?
Allora, prima vorrei precisare una cosa: l'estradizione di Gulen non è ancora stata formalmente chiesta, mai chiesta dalla Turchia. Cioè ci sono state sicuramente, e sono in corso da tempo, attività a livello diplomatico per creare il terreno favorevole per l'estradizione. Però richiesta formale non è ancora stata presentata, lo ha ammesso lo stesso Erdogan in un'intervista alla CNN di un paio di giorni fa. Attualmente Erdogan ha detto: ok, stiamo preparando finalmente una richiesta formale in questo senso. Gli Stati Uniti hanno risposto: va bene, fateci questa richiesta e valuteremo quali prove portate sul tavolo, anche perché per un'estradizione non basta additare il movimento gulenista in senso ampio, ma bisogna indicare le responsabilità individuali. Detto questo, sicuramente assistiamo a un periodo in cui le relazioni tra Turchia e Stati Uniti e Turchia e NATO sono sotto forte stress. Cominciano a pesare anche le differenze ideologiche in questo senso. La Turchia, da quando Erdogan è salito al potere, quindi nel 2002, ha avviato una sorta di politica estera molto più indipendente, molto meno concertata con quello che è il mondo occidentale, con ambizioni anche di ritornare ad essere, come era l'impero ottomano, una sorta di guida della comunità islamica internazionale. Quindi si propone sullo scenario internazionale in questo senso. Non ha avuto molto successo, anzi non ha avuto affatto successo questo tipo di politica, e questa ambizione non ha ancora avuto riscontro. Sul fatto delle relazioni immediate con la NATO, quello di aver messo tutto in crisi è il conflitto siriano, perché lì le parti si sono trovate su schieramenti decisamente opposti.
Ecco, ci sono invece i difficili rapporti, ovvero quello insomma di un matrimonio promesso e forse mai fatto con l'Unione Europea. Il sogno europeo della Turchia mi pare in qualche modo sfumato, no? dopo i tanti ostacoli messi per decenni da Bruxelles.
Sicuramente sì, siamo al punto più basso di questo percorso. Non significa che tutto è perduto, diciamo, ma in questo momento non esistono le condizioni né da una parte né dall'altra per essere ottimisti in questo senso. Io ci tengo sempre a ricordare che il processo di adesione all'Unione Europea è più importante dell'adesione in sé, nel senso che il processo è ciò che determina quei cambiamenti negli stati che aderiscono, che intendono aderire all'Unione Europea, e che favoriscono anche una diffusione di diritti, modificano quello che è l'impianto dello Stato e della nazione, e quindi creano una società, o ambiscono a creare una società, in cui gli elementi conflittuali, estremisti, vengano isolati. Il fatto di aver appunto frustrato questo processo per molti anni da parte dell'Unione Europea ha danneggiato questo tipo di politica e ha anche permesso che la società turca invece si avvicinasse ad altri movimenti politici, religiosi, di stampo anche etnico, che non combaciano con quelli che sono gli ideali e i valori invece alla base del progetto Unione Europea. Quindi sì, io credo che l'Unione Europea debba farsi anche un po' di, come dire, autoanalisi su quello che è stato l'approccio alla Turchia, Questo non vuol dire che anche la Turchia in sé non sia esente da colpe in questo senso. C'è da dire che da parte turca il progetto di adesione all'Unione Europea è sempre stato un progetto un po' calato dall'alto e che ha trovato appoggio popolare in una parte ben precisa della popolazione, cioè quella di tradizione più laica.
Un'ultimissima cosa, c'è tanta voglia di reintrodurre la pena di morte in questo momento in Turchia?
Purtroppo sì, c'è tanta voglia ed è una voglia espressa di pancia e di rabbia da parte di quella fetta della popolazione che appunto è molto lontana da quelli che sono gli ideali europei in questo senso. C'è una grossa responsabilità del governo, a mio modo di vedere, in questo, perché anche ammettendo che chiamare la popolazione a difendere lo Stato in un frangente molto drammatico come quello di un tentato golpe sia un'azione legittima e molto rischiosa, perché mandi la gente in strada insieme ai carri armati, rischi un bagno di sangue. Ecco, continuare questo appello, continuare a fare appello alla pancia della gente anche nei giorni successivi, anche tuttora, mantenendoli in uno stato di sorta di allarme, ma anche di investitura, di legittimazione di quelli che possono essere delle vere e proprie azioni popolari nelle strade. Assistiamo a linciaggi, assistiamo ad attacchi, assistiamo ad aggressioni. Ecco, continuare a autorizzare le persone a queste azioni in nome di un ideale democratico che in realtà poi è la difesa della posizione di governo rischia di dare adito ad azioni come può essere appunto la richiesta della pena capitale. Abbiamo assistito in piazza all'impiccagione di manichini con le sembianze di Gülen, ma i messaggi di morte in questo senso sono purtroppo numerosi. O il governo cerca di insomma contenere la rabbia popolare e fare quello che è il ruolo dello Stato, ovvero gestire le tensioni violente all'interno della società. Se invece continua di questo passo a legittimare una posizione di questo tipo, il rischio è grosso. Erdogan ha detto esplicitamente che se il Parlamento dovesse approvare una proposta di questo tipo, lui non si opporrà alla firma della legge, anzi.
Grazie Dimitri Bettoni da Istanbul, che ci ha raccontato quello che sta succedendo in Turchia. Noi tra un attimo passeremo a vedere come la pensano a Bruxelles con Thomas Miglierina, ma ci prendiamo un attimo di pausa.
Up with it, girl. Rock with it, girl. Show them it, girl. Bada bang bang. Bounce with it, girl. Dance with it, girl. Get with it, girl. Bada bang bang.
Come on, come on. Turn the radio on. It's Friday night and I won't be long. Gotta do my hair, put my makeup.
E andiamo a Bruxelles, dove c'è Thomas Miglierina. Buongiorno Thomas.
Buongiorno a te e buongiorno agli ascoltatori.
Ecco Thomas, non so se sei riuscito a sentire quello che ci diceva Dimitri,
sì,
Bettoni prima, insomma una Turchia che sembra distante dall'Europa come non lo era forse mai stata negli ultimi decenni.
Sono completamente d'accordo con quanto diceva Dimitri Bettoni a proposito del fatto che su queste cose il processo è quasi più importante che il risultato. Allora, se da una parte è chiaro che la Turchia attuale, insomma la Turchia che ci sta mostrando Erdogan, ha ben poche chance, diciamo, l'adesione era comunque per un futuro molto incerto e lontano, ma anche solo la discussione dell'adesione in questo momento risulta assai complicata. D'altra parte non bisogna dimenticare che è proprio grazie a questa prospettiva di adesione che l'Unione Europea ha un margine di manovra e una capacità di farsi ascoltare da parte di Ankara. Se a questo punto anche il processo non ha più chance di continuare, beh, questo potrebbe paradossalmente essere un incentivo a Erdogan a continuare così, perché che altro ha da perdere?
Ecco, quello che sta avvenendo in Turchia con, insomma, l'epurazione messa in atto da Erdogan, l'idea della pena di morte, insomma i linciaggi in piazza, i militari detenuti in condizioni, insomma, estreme, fotografati nudi o seminudi, insomma, ecco, non dà la sensazione, insomma, di un'area di crisi, insomma, molto distante a quello che forse era il modello europeo a cui in qualche modo la Turchia sembrava richiamarsi.
Guarda, c'è un'ambiguità di fondo in tutto questo. Già all'inizio, quindi quando il golpe è stato sventato, appariva abbastanza chiaro, leggendo tra le righe delle reazioni europee, che quello che l'Europa salutava era soprattutto, diciamo così, l'entusiasmo e il modo in cui hanno cercato di metterlo, diciamo, l'entusiasmo popolare per la democrazia e per la Costituzione. Hanno cioè salutato la vittoria della democrazia più che la vittoria di Erdogan. E ora la risposta dell'Unione Europea, il tono di tutte le reazioni è quello di dire: capiamo che di fronte a un colpo di Stato, che tra l'altro non dimentichiamocelo, ha prodotto dei morti da entrambe le parti, è chiaro che davanti a un colpo di Stato ci deve essere una procedura giudiziaria verso i responsabili, ma attenzione a non uscire da quello stato di diritto e da quelle libertà democratiche che sono sopravvissute già a un tentativo di pronunciamento militare. Persino la questione della pena di morte è molto chiara: chi ha la pena di morte non può far parte dell'Unione Europea, questo è detto chiaro e tondo, ma persino la NATO, che non può ovviamente schierarsi contro la pena di morte, visto che ci sono due paesi NATO che ce l'hanno, una è la Turchia e l'altra sono gli Stati Uniti, ma anche la NATO, di cui la Turchia è un membro importantissimo, si appella al rispetto dello Stato di diritto e delle libertà fondamentali.
Ecco, c'è stato un silenzio, no, nelle ore del golpe, che in qualche modo forse peserà sulle relazioni anche tra Unione Europea e Turchia, Turchia e Stati Uniti. La condanna è arrivata molto lenta, no? Quando si è capito chi aveva vinto.
La condanna è arrivata quando si è capito che questo pronunciamento militare non aveva, questo tentativo di golpe non aveva chance di successo. È arrivata, come dicevo, più in termini di sostegno alla democrazia che non di sostegno a Erdogan. I problemi con gli Stati Uniti sono chiari e netti: c'è una persona che i turchi ritengono essere la mente del golpe e di cui chiedono formalmente l'estradizione. Ci sono problemi altrettanto chiari e concreti con la Grecia, dove si sono rifugiati una quindicina, soprattutto militari, di partecipanti al golpe, e anche lì la Turchia ne reclama l'estradizione. Con l'Europa non abbiamo per il momento un casus belli ben definito. È chiaro per esempio che a questo punto già si sapeva che le discussioni sulla fine dell'obbligo di visti per i cittadini turchi non avrebbero prodotto risultati prima di settembre-ottobre. Mi sembra assolutamente improbabile, vista la situazione, che a questo punto la liberalizzazione dei visti possa avere luogo rapidamente. Questo potrebbe avere dei contraccolpi sull'accordo per il contenimento del flusso di profughi, accordo molto controverso, ma l'idea stessa di fare dei patti con Erdogan è ovviamente controversa, ma bisogna dire che questo accordo, per quanto possa non piacere, funziona e ha notevolmente ridotto, come ben sapete, in Slovenia, non li ha completamente arrestati, ma ha ridotto certo, grandemente i passaggi lungo il corridoio balcanico. Quindi è una situazione veramente estremamente delicata e complessa, che bisognerà gestire con la massima attenzione e direi anche con la massima unità da parte europea.
Un'Europa che si trova in qualche modo alle prese anche con insomma, problemi e una riflessione anche sul suo rapporto con l'Islam, no? Portata anche dagli ultimi attentati in Francia, a Nizza, ma anche dall'azione di questo giovane afghano in un treno in Germania.
È un'Europa che deve fare i conti con la globalizzazione della paura, a cui probabilmente si può rispondere soltanto con una globalizzazione del diritto e del rispetto della legalità. Insomma, non esiste più la pagina degli esteri, non esiste più l'illusione che comunque da noi va bene, possiamo trincerarci nella nostra comodità e sicurezza. Purtroppo questo bozzolo è stato forato in più punti e ci ritroviamo forse nemmeno a sapere dove si può andare in vacanza, perché se vai a Nizza ci sono i terroristi, se vai in Turchia c'è il golpe. Credo che se ci fosse stato bisogno, secondo me non ce n'era, ma se mai ci fosse stato bisogno di una spiegazione chiara del perché, a cosa serve l'unità europea, ce l'abbiamo, ecco, con quanto sta avvenendo in questi giorni. Se c'era bisogno di ricordarsi che il mondo nel quale viviamo è pericoloso e che noi siamo un'oasi quasi incredibile di diritti, no? Perché si fa sempre il paragone tra le performance economiche dell'Unione Europea e di altre parti del mondo, ma perché dobbiamo discutere solo in termini di economia? Perché non facciamo un paragone tra i diritti e le libertà di cui godiamo come 500 milioni di europei con il resto del mondo? Ecco, non esiste solo il PIL, no? Esiste ci vorrebbe un PIL della sicurezza,
democrazia. Thomas Migliarina, di fronte a ogni attentato sui mass media e insomma anche le alcune forze politiche continuano a dire che bisogna insomma barattare un po' di libertà per maggiori sicurezze, no? E dall'11 settembre in poi è in qualche modo un mantra che ci sentiamo ripetere. Ecco, queste libertà di cui parlavi tu e questi diritti di cui tu parlavi sono in qualche modo sotto attacco? Questa scala di valori in qualche modo?
Sì, assolutamente, ma la soluzione di fronte a minacce di instabilità interne non può essere soltanto la soluzione Erdogan, cioè non possiamo metterci a deportare, licenziare migliaia di persone. Mi permetto di fare riferimento al caso italiano. Ecco, l'Italia è un paese che ha affrontato gli anni del terrorismo senza proclamare stati di emergenza. Insomma, la difesa delle libertà democratiche va fatta soprattutto quando questa è più difficile, il che non significa rinunciare ad un'opera di repressione e anche di prevenzione importante, ma come dire, buttare via il bambino con l'acqua sporca non mi sembra un buon... Mi sembra una tentazione, ovviamente è un pericolo, ma proprio perché è un pericolo è una cosa da evitare.
Grazie Thomas Migliarini di essere stato ancora una volta con noi a Radio Capodistria. Si chiude qui l'argomento di oggi, noi ritorniamo venerdì.